Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, buongiorno a tutti, ben trovati all'ascolto e ben ritrovata la campionessa italiana di maratona Master F qualcosa, non diciamo l'età, Ivana Di Martino.
Ciao, allora, buongiorno a tutti.
Dov'è la medaglia?
Allora, volevo fare come la maggior parte, no, delle persone quando fanno la maratona, no, che vanno in giro poi con la medaglia. Volevo entrare in radio così, poi ho detto vabbè dai, lasciamo stare.
Ma sono rimasto un po' male, insomma, neanche la maglietta tipica del campionato italiano.
Sì, no, è stata una bellissima gara.
Sì, perché diciamolo, domenica scorsa c'è stato a Maratona di Palermo il campionato italiano master, sì, di maratona, tu hai partecipato. Hai vinto, insomma, per la tua categoria. Insomma,
sì, sono arrivata anche quarta assoluta, quindi è stato un bel risultato. Difficilissima, pensavo che, cioè, me l'avevano parlato come comunque una maratona difficile, più che altro perché ci sono sali e scendi, però molto bella, anche perché sono partita da Milano con la nebbia e sono arrivata a Palermo con 20 gradi, 22 gradi, un sole splendido, così. Palermo veramente una bellissima città, due giri di 21 chilometri e no, è stato molto bello. Sì, il secondo giro ho sofferto un po', vabbè, ma ci sta, fa parte del gioco. Però bella anche questi sali scendi, insomma, mi sono piaciuti, tante curve, insomma, difficile, però bella, mi è passata anche velocemente.
In mezzo a tanta gente capivi, insomma, che eri in testa, che eri davanti?
Per la prima volta, siccome era un campionato italiano, allora, oltre al pettorale davanti, dovevi mettere la tua categoria dietro la schiena.
Ah, ok, mi avevo un minimo proprio di riferimento.
Sì, una targhettina, insomma, come se fosse un pettorale, anche dietro, così avevi... E quindi, insomma, poi me l'avevano detto, guarda che sei la quarta assoluta, poi ho calcolato, l'altra era SF35, ho detto, non è della mia categoria, quindi, insomma, no, è andata
bella
bene,
medaglia, insomma,
sì, sono rimasta contenta, sì.
Allora, evento, insomma, di grandissimo spessore, dobbiamo dire, domenica scorsa anche la Cinque Mulini, no? Siamo qua alle porte di Milano San Vittorio Lone, una grande classica della corsa campestre internazionale. C'erano, insomma, tantissima gente, tantissimi atleti azzurri. Abbiamo visto in azione Nadia Battocletti, che ha chiuso a podio. Poi dobbiamo dire, insomma, una bellissima gara di Ludovica Cavalli, Valentina Gemetto, Elisa Palmero, Nicole Reina, Federica Del Buono, poi, insomma, tante altre azzurre, tra cui, insomma, Valeria Ruffino, specialista, insomma, di questa classica, che ha chiuso lì la sua carriera di atleta. Poi, insomma, al maschile abbiamo visto Aneka Crippa, migliore italiano al traguardo, l'ottimo Luca Alfieri, Daniele Meucci, insomma, il maratonete in azione anche in questa campestre, il nostro amico Pietro Arese, chiamiamolo amico, diciamo, perché ci è venuto a trovare recentemente, sì, primatista italiano dei 1500 metri, che si è messo, insomma, in gioco in una distanza insolita per lui. E poi, insomma, un lungo elenco di altri atleti, per cui, insomma, veramente devo dire un bellissimo evento di atletica, soprattutto di sport, un po' un antipasto, insomma, di quello che vedremo al prossimo europeo di cross, che si correrà domenica 8 dicembre ad Antalya in Turchia, di cui parleremo sicuramente nelle prossime settimane, perché oggi, come facciamo una volta al mese, usiamo l'intera puntata per rispondere alle tante domande dei nostri ascoltatori, domande ovviamente in tema di alimentazione, corse e allenamento. Per le risposte il gruppo ristretto è sempre lo stesso, la nutrizionista Francesca De Rio. Ciao Francesca.
Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
Bentrovata. E il coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Ivana, complimenti ancora, ciao Franci e ciao Silvio, buona domenica a tutti, buon allenamento a tutti. Ormai, come hai detto tu, le campestri sono alle porte, quindi tanto fango, tanta gioia.
Sì, perché diciamolo che, anche infatti, diciamo che è per la prima volta la Cinque Mulini l'hanno fatta,
è stata anticipata, insomma, perché poi ci sarà il campionato del mondo i primi di gennaio, per cui avere un calendario un po', insomma, più libero, insomma, per portare, infatti, un sacco di azzurri ci sono stati, infatti, un sacco di atleti lì. È stato un bello spettacolo, una bella giornata di sole, tra l'altro, che ha contribuito al successo, insomma, dell'evento. Fabio comunque l'abbiamo sentito bello pimpante, nonostante prima, insomma,
sì, ci ha detto fuori onda che non stava tanto bene.
La radio ti, sì, insomma, corrobora.
I trucchi, mi sono truccato la voce con l'autotune, per quello adesso sembro che sto bene, ma non sto per niente bene, però va bene.
Teniamo duro questa mezz'oretta, allora rispondiamo quindi, insomma, alle domande che i nostri ascoltatori ci hanno scritto al numero WhatsApp 375-7269-212 e alla mail personalbest@radio24.it. Alcune domande subiscono, diciamo, l'influenza del tempo meteorologico, diciamo così, come ascolteremo, e la prima domanda di questo tenore è per il coach Fabio Fabio Vedana, ci scrive Emanuele da Mantova, ha 41 anni e ci chiede: Ivana,
con l'arrivo del freddo appunto, correre diventa quasi una sfida. Mi sento spesso le gambe rigide e temo di incorrere in problemi muscolari o articolari. Avete qualche consiglio, esercizio, strategia per migliorare la resistenza e prevenire questi fastidi in inverno? Mi piacerebbe continuare ad allenarmi senza rischiare infortuni. Grazie.
La domanda proprio a tema, no?
Sì, per uno allora, sdraiato a letto.
Che alla mattina ci sono, cioè, la temperatura ormai scende sotto zero, è normale.
Sì.
Avere queste sensazioni della muscolatura particolarmente rigida, un po' ci mette l'età. L'età sicuramente aiuta ad avere la muscolatura più rigida e poi naturalmente la temperatura. Allora, il consiglio è di abbigliarsi in maniera corretta e di fare un minimo di attivazione prima di uscire. Queste sono le due strategie che secondo me hanno più effetto. Quindi, so per esempio Ivana, lei corre sempre con i pantaloni corti, non so come faccia perché praticamente non sente il freddo.
Sì, ultimamente però, posso dirti, la mattina presto corro con la calzavaglia, giuro, con i pantaloni lunghi. Ho cambiato idea.
Anche tu ti sei adattata, però sì. Adesso ci sono dei materiali che sono incredibili perché sono molto leggeri, quindi praticamente non sembra neanche di averli addosso, però ti permettono di mantenere meglio la temperatura e quindi se tu li indossi prima di uscire, poi fa qualche esercizio di attivazione che può essere dei mezzi squat, degli affondi, dei calci, alzarsi sulle punte, permette alla muscolatura quindi di entrare più in temperatura, poi l'indumento tecnico ti permette di non disperdere troppo il calore e l'energia prodotta e quindi poi quando esci hai meno questo effetto di avere le gambe dure, perché la sensazione di avere le gambe dure è proprio dato dall'irrigidimento che il corpo ha quando prende particolarmente freddo. Dobbiamo pensare anche poi che c'è un freddo indotto dalla velocità, perché è amplificato il fatto che comunque noi ce ne accorgiamo anche noi in questi giorni di vento. Una cosa è la temperatura se non c'è vento, stessa temperatura con un minimo di vento e la percezione è estremamente differente. È la stessa cosa quando corriamo, naturalmente siamo sottoposti a un vento che è dato dalla velocità stessa che facciamo noi. Ecco, se corriamo a 8 km al minuto il vento è relativo, è abbastanza basso, ma se cominciamo già a correre sopra i 12 km all'ora, quindi sopra i 5 al chilometro, il vento si fa sentire, quindi questo effetto è sicuramente uno dei corroboranti delle gambe dure. Quindi abbigliamento adeguato, un minimo di preattivazione, poi anche vestirsi anche sulla parte superiore a strati. Quindi mettere questo intimo tecnico più un giubbino antivento, quelli che non permettono al vento di entrare. Ci sono questi tessuti che si chiamano, che hanno questa capacità di fermare il vento. Non faccio nomi commerciali, ma appunto fermano il vento e quindi ci danno la possibilità di mitigare questa sensazione di freddo e di abbassamento di temperatura, anche perché poi se il muscolo si irrigidisce, giustamente come dice il nostro ascoltatore, aumenta la possibilità che si infortuni, perché il muscolo e i tendini sono delle strutture elastiche, se quindi sono rigide possono incorrere in infortunio, quindi in contratture, che è il primo livello, e quindi questo ci allunga la possibilità poi di fare un altro allenamento efficace. Quindi non avere paura, ecco, che comunque si riesce
a continuare a correre.
Si riesce a continuare a correre, si riesce a continuare a fare sport anche a temperature molto rigide. Ci sono gli esempi. Il ciclista ha questo aspetto ancora più amplificato perché la velocità appunto a cui sottopone il sistema uomo-bici è più alta e quindi ha questo effetto ancora più grande. E poi non fa l'appoggio a terra e quindi anche questo non gli permette di scaldarsi adeguatamente. Quindi non avere paura, vestirsi bene e fare un minimo di attivazione prima di uscire a correre.
Beh, io ormai corro talmente piano che non ho neanche più il problema del vento, no? Quindi ho anche un vantaggio finalmente con questa cosa.
Parlavo proprio di te.
Ecco, grazie. Allora, abbiamo una domanda per Francesca. Ci scrive Marta da Castelfranco Veneto, siamo in provincia di Treviso. Buongiorno, personal best, siete uno dei miei appuntamenti settimanali preferiti. Grazie mille. Insomma,
infatti,
ho una domanda per voi e io la giro a Francesca. Negli ultimi tempi ho notato che il mio sonno è meno ristoratore, soprattutto dopo allenamenti intensi. Avete suggerimenti per migliorare la qualità, appunto, del sonno a 46 anni per assicurarmi un recupero adeguato e mantenere la qualità degli allenamenti e non solo? Francesca, secondo me è per te, però insomma.
Ma perché? Perché dormo poco?
No, non lo so. No, magari c'è qualche alimento che ci aiuta, no, pensavo, non so, ma anche
la... Sì, sì, assolutamente. Allora, prima di tutto ci sono persone più o meno sensibili all'allenamento serale. Qua si potrebbe parlare anche del recupero dei ritmi circadiani, che è molto molto importante, nel senso che ci sono proprio delle persone che hanno proprio il loro sistema nervoso autonomo, perché noi abbiamo, diciamo, un sistema nervoso autonomo, quindi quello che non possiamo controllare, che è un sistema regolatorio molto molto importante, e che si tara proprio sul giorno della notte, sulla notte. E, diciamo, se questo sistema è ben tarato, di giorno è tarato sul giorno e di notte sulla notte, quindi è importante avere, diciamo, questa regolazione ben calibrata.
Okay.
E anche questo può essere valutato attraverso dei sistemi, però ci sono anche diciamo delle strategie per migliorare questa circadianità, e una di queste può essere anche l'alimentazione. Però la premessa è che, diciamo, nella maggior parte dei casi lo sport attiva è nella maggior parte dei casi preferibile farlo la mattina. Okay? Ok, questa è un po' la premessa. Poi ci sono persone che invece non funzionano così. Diciamo che l'errore più grande che facciamo e che ci fa perdere questa circadianità, appunto, è quella di concentrare la maggior parte dell'introito calorico nella seconda parte della giornata. Ok, quindi magari mangiare poco a colazione, poco a pranzo e mangiare tanto, oppure mangiare anche molto tardi la sera, non ci permette di avere un sonno ristoratore. Quindi anche nel caso di quelle persone che si allenano la sera, in realtà si dovrebbe cercare di spostare nella prima parte della giornata la maggior parte dell'introito energetico e fare magari solo uno spuntino di recupero dopo l'allenamento serale. Non è quindi soltanto una questione di digestione, nel senso che è chiaro che se io mangio un cinghiale a cena poi dormo male, faccio gli incubi, questo lo sappiamo tutto, oppure ci sono anche magari degli alimenti o comunque l'alcol, per esempio, che disturbano il sonno, magari ci fanno addormentare come un ghiro dopo, appunto, aver bevuto, con sotto l'effetto dell'alcol ci addormentiamo, però comunque non abbiamo un sonno ristoratore, poi comunque abbiamo risvegli notturni, dormiamo male, siamo agitati, eccetera, no? Oppure mangiamo del cibo molto pesante, quindi abbiamo la digestione che va e quindi dormiamo male, ma è proprio una questione di attivazione di alcuni sistemi, quindi bisognerebbe cercare di riprendere questa circadianità, soprattutto se siamo costretti ad allenarci di sera. Io spesso consiglio magari di fare un pasto, quindi un pranzo più abbondante, uno spuntino magari molto più abbondante, non dico quasi una cena, però qualche ora, un'ora e mezzo prima dell'allenamento, e poi magari uno spuntino di recupero, quindi un semplice recupero che può essere dello yogurt o della frutta prima di andare a letto. Questo lo dico perché ci sono persone che magari finiscono anche di allenarsi alle 9:30 di sera e quindi si ritrovano a mangiare a cena alle 10. Okay. Però diciamo che il fatto di fare una cena leggera, questo vale un po' per tutti, cioè fare una buona colazione, vabbè, gli spuntini e il pranzo come pasti principali, e una cena più leggera, questo è molto importante. Detto ciò, ci sono anche poi degli alimenti, chiaramente, cioè non degli alimenti, dei nutrienti, sì, che favoriscono il sonno meno di altri. Per esempio la proteina serale, quindi mangiare solo proteine di sera è una, diciamo, un'abitudine che in realtà scatena il sistema dopaminergico, quindi la dopamina che attiva, no? Ci attiva. Queste persone più sensibili magari invece dovrebbero pensare di consumare la sera i tanto temuti carboidrati.
Okay.
E in realtà attraverso l'insulina fanno sì che venga prodotta più serotonina, che invece è l'ormone che al contrario ci rilassa e quindi favorisce anche il sonno. Chiaramente si tratta comunque sempre di consumare dei pasti all'interno del nostro, diciamo, range calorico, cioè è chiaro che se io mangio di più di quello che consumo tendo ad aumentare il grasso, se mangio di meno tenderò a dimagrire, ok, mm-hmm. questa è matematica pura, come diciamo sempre, sì. Però quindi sempre la preferenza a carboidrati, diciamo, sani, cibi sani, carboidrati integrali, basso indice glicemico ovviamente, quindi verdura, legumi, cereali integrali la sera vanno benissimo e sono anche più digeribili, quindi se magari faccio una cena di questo tipo e cerco comunque di fare una cena leggera e di mangiare abbastanza presto, sicuramente il mio sonno migliorerà. Faccio una piccola parentesi che riguarda la melatonina. Ci sono delle persone che fanno un uso cronico di melatonina, che sicuramente aiuta la fase di addormentamento oppure aiuta anche ad avere una maggiore continuità nel sonno, però comunque prenderla sempre non serve a niente, quindi comunque bisognerebbe prendere la melatonina per non più di 15 giorni, è okay. utile quando ci sono delle fasi acute di insonnia o comunque quando c'è una situazione di jet lag, quindi quando cambiamo il fuso orario, però comunque non è utile utilizzarla sempre.
Come me.
Ecco. Nel frattempo Fabio si è addormentato.
No, io volevo aggiungere un consiglio da campo riguardo che tipo di allenamento fare, no? Perché se noi attiviamo tutto il sistema adrenergico facendo allenamenti sopra la zona di soglia anaerobica, poi sarà molto difficile dormire. Quindi tutti gli allenamenti sopra la soglia, sopra Z4, quindi la famosa la soglia anaerobica, che attivano il sistema adrenergico, ci tengono attivi e quindi sarà molto più difficile poi il momento di addormentamento. Quindi possiamo ovviare in due modi: in uno, facendo allenamenti solamente in zona aerobica, quindi estensivi o anche in zona mista, e due, fare se per forza, perché possiamo allenarci solo di sera, facciamo un quantitativo ridotto di esposizione oltre la soglia anaerobica e poi facciamo un lungo cool down. Un lungo cool down vuol dire il classico defaticamento, usiamo le parole sterofile dove siamo italiani, cioè fare una grossa fase di ritorno alla quiete e non quindi facciamo le ripetute, faccio un minuto di defaticamento e mi siedo in macchina e poi ecco, no, così vuol dire che poi non dormo. Mentre se faccio un cool down, quindi questo ritorno alla calma lento per 10, 12, 15, anche 20 minuti, innesco già la fase di recupero. In ricerca si vede che sono sufficienti almeno 8 minuti di faticamento. Quindi queste secondo me sono le due strategie che possiamo applicare, oltre alle informazioni molto efficaci che ha detto Francesca.
E allora su questo, insomma, chiudiamo la prima parte di Personal Best, facciamo una brevissima pausa e poi riprendiamo con le vostre domande e le nostre risposte tra poco.
Personal Best.
E quindi seconda parte di questa puntata, che anche oggi in podcast troverete con qualche contenuto in più e nella fattispecie appunto qualche domanda e qualche risposta in più, domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212, domande ovviamente in tema di allenamento e alimentazione, corsa, triathlon, insomma.
Tutto.
Le solite cose nostre. Allora, continuiamo con una domanda per Francesca.
Ciao, sono Giovanna, ho 52 anni e vi scrivo da Pescara. Di recente ho letto molto sui benefici del collagene per la salute delle articolazioni e mi chiedevo se questa integrazione può essere utile per noi runner. È davvero efficace, Francesca?
Rido perché è la classica moda del momento. Adesso se dovunque andiamo, ormai anche al supermercato, perché l'altro giorno sono andata a fare la spesa e ho visto che in quella parte destinata all'integratori era proprio, c'era tutta uno scaffale dedicato a barattoloni di collagene.
Tu vai a fare la spesa solo per guardare queste cose poi, no?
Sì, io metto, sì, assolutamente. Oppure io faccio proteine. Le ore a leggere le etichette e tutte queste cose qua, sì, esatto, mi diverto moltissimo. Quindi collagene che chiaramente viene a due target, no? Quindi uno è l'estetica e l'altro è l'atleta, quindi l'atleta anziano, possiamo dirlo, che appunto le articolazioni invecchiano e quindi c'è bisogno di collagene. Però facciamo questa riflessione, nel senso che il collagene è una proteina, Ok, e noi le proteine non le digeriamo tal quali, noi comunque le proteine le pezzettiamo in aminoacidi e poi questi aminoacidi li utilizziamo come vogliamo noi, cioè noi non possiamo decidere che mangiamo collagene e il collagene va nelle articolazioni.
Okay. Non le possiamo comandare.
Questa cosa non funziona. Quindi se io mangio collagene e questo collagene digerisco e utilizzerò gli aminoacidi, ma il mio corpo poi gli aminoacidi li usa come vuole lui e non lo decido. Poi magari li usa per le articolazioni, per carità. Però questo per dire che io sinceramente consiglio molto di più un integratore a base di aminoacidi essenziali, quindi che poi utilizzerò sicuramente per i miei muscoli, per le articolazioni, eccetera. Ok, quindi facciamo un po' queste riflessioni. È chiaro che è il momento del collagene, come è stato il momento di tante altre cose. Diciamo che è molto rivolto ai fini estetici, quindi molto più per, da questo punto di vista, quindi per la pelle, per i capelli, eccetera. Però anche a questo scopo io mi trovo veramente, mi sento di consigliare più un'integrazione aminoacidica, soprattutto a partire da una certa età, sì, assolutamente.
Beh dai, comunque le mode ci stimolano qualche domanda interessante da un certo punto di vista. Allora, continuiamo con una domanda per il coach, ci scrive Stefano, 62 anni, e ci dice: da qualche anno che vi seguo e vi faccio i complimenti per la trasmissione che fate e mi ha insegnato parecchie cose della corsa.
Grazie.
Bellissimo.
Bello.
Anche grazie al coach e al nutrizionista. Ho iniziato a correre circa 10 anni fa, devo dire che è stata una piacevole scoperta che mi piace fare ancora. Purtroppo nell'ultimo anno ho notato un drastico peggioramento dell'attività, non sono mai stato un fulmine, quindi non è stato mai velocissimo, dice, e anche per quel che riguarda la lunghezza delle corse ho visto che non riesco a concludere una 10 km senza fermarmi e fare dei tratti al passo. Cosa posso fare per recuperare almeno nella resistenza? Fabio.
Allora, c'è naturalmente anche l'invecchiamento che fa la sua porca figura in questo caso, però è strano perché comunque se sono già 10 anni che si sottopone allo stimolo della corsa dovrebbe essere già adattato e non fermarsi vuol dire o che imposta troppo velocemente gli allenamenti e la gara, quindi il consiglio è magari di abbassare un po' l'intensità durante gli allenamenti e anche il passo gara che è imposta durante la 10 km.
Sì.
E l'altra cosa è, visto che si ferma, perché non dice perché, ma penso che sia soprattutto perché gli manca forza nelle gambe. Tu ben sai, da bravo scolaretto, che la qualità che va a decadere di più dopo i 35 anni in maniera esponenziale dopo i 50 è proprio la qualità della forza, cioè la capacità di tenere tensione da parte della muscolatura, soprattutto quella che ci dà il dinamismo e ci sostiene. Quindi potrebbe essere una strategia, visto che l'ha nominata, introdurre nella sua routine settimanale uno stimolo di forza, per esempio a carico naturale o anche con sovraccarico, quello che io parlo volgarmente così tutti capiscono, un po' di palestra, quindi un po' di esercizi a carico naturale vuol dire senza sovrappeso, mentre con sovrappeso vuol dire con i pesi, che può essere dei manubri, dei bilancieri, degli elastici, che ci permettono di aumentare il carico e quindi di svolgere, di dare quello stimolo alla muscolatura per migliorare appunto questa qualità che naturalmente decade con l'invecchiamento. Quindi secondo me con questi due consigli, quindi una sul pacing e sull'intensità, l'altra sull'introduzione della routine di forza, potrebbe ovviare a questa situazione. Ci faccio sapere, mi interessa, quindi diciamo al nostro ascoltatore che fra, per avere degli adattamenti ci vogliono, come diciamo sempre, da almeno dalle 4 alle 8 settimane, quindi ci faccio sapere tra 4 e 8 settimane se con queste due soluzioni riesce a concludere la 10 km
senza fermarsi,
correndo e con il sorriso, che è la nostra cifra qualità, insomma, caratteristica.
Allora, c'è un'altra domanda che secondo me è per Ivana, vediamo un po'. Allora, ciao, sono Anna, ho 46 anni, vi ascolto sempre con piacere, complimenti per la trasmissione, corro da qualche anno, mi piace molto, ma quando devo allenarmi da sola, soprattutto d'inverno, faccio fatica a trovare la motivazione per uscire. Avete qualche consiglio su come mantenere alta la voglia di correre anche nei giorni più difficili? Ivana, qui ne sai qualcosa, perché tu corri sempre da sola.
Allora, sì, consiglio ad Anna di fissare magari un obiettivo. È vero che magari corre per il piacere di correre e ci sta, no? Perché è bello. Però magari fissare anche un piccolo obiettivo, come può essere, non so, riuscire a fare, non so, un'oretta di corsa, perché adesso non so, non ha spiegato per quale motivo, eccetera, non nel dettaglio, se fa gara o non gara, oppure non so, riuscire a fare una 10 km, eccetera. Quindi la prima cosa è fissare un obiettivo, così ovviamente la motivazione si alza un pochettino. Per uscire d'inverno, vabbè, io ho due strategie. La prima è preparare i vestiti la sera prima.
Okay. Quindi non hai scuse, diciamo.
Perché poi devi metterne anche via, eccetera. Quindi so, prepararli. E l'altra cosa è che lo faccio spesso, anche per appunto preparare Palermo l'ho fatto, è quella di scegliere, io ho diverse frasi motivazionali che attacco sul comodino.
Okay.
E la sera prima. E scelgo, non so, quella che mi piace di più, e così quando accendo poi la lucina per poter poi alzarmi dopo aver sentito la sveglia, leggo la frase e dico ok, mi pompo un attimo, dai forza, vai, esci anche con appunto adesso con 1-2 gradi a Milano.
E poi c'è la componente anche di correre da soli poi.
Sì, però non so, io vabbè me la racconto un po', dico, mi parlo un po' da sola, magari penso quello che devo fare durante il giorno, cerco di essere sempre molto positiva e spesso magari non passano i chilometri perché sei da sola, allora penso sempre a quelli che ho fatto, magari ho fatto 1 chilometro, dico ho già fatto 1 chilometro, sempre in positivo, non magari me ne mancano 9. Quindi questa è sempre anche una strategia di piccoli passi.
E poi un altro suggerimento che mi viene da dire è magari di cercare qualche associazione, magari c'è qualche gruppo di runner, di podisti vicino a casa che lei non conosce, magari però con cui poi può partecipare ai loro allenamenti, magari.
Assolutamente,
sì,
ma ce ne sono tanti, anche poi dipende appunto dove corre, se è di Milano o meno, quindi però anche su Naviglio ce ne sono tantissime di persone che corrono presto al mattino, quindi si può aggregare
infatti,
a me. Se vuole
scrivete Ivana. Allora direi che chiudiamo con un'ultima domanda per Francesca.
Ciao, sono Marta, ho 39 anni, vi scrivo da Verona. Con l'arrivo dell'inverno e il freddo pungente mi chiedevo quali alimenti e strategie nutrizionali siano più utili per sostenere la preparazione di una maratona. Ci sono cibi particolarmente indicati per affrontare le basse temperature e per rafforzare soprattutto il sistema immunitario, riducendo il rischio di infezioni? Grazie per i consigli, adoro la vostra trasmissione.
Questo va bene anche per Fabio, no? Che è un po',
sì,
insomma, un malato di stagione. Diciamo.
Un sacco di complimenti
infatti,
oggi.
Sì.
Bello. Assolutamente sì. Prima fra tutto l'idratazione, quindi cosa che ci dimentichiamo durante l'inverno, invece dobbiamo bere, dobbiamo assumere anche sali minerali, quindi diciamo che la percezione è diversa. Quando abbiamo freddo pensiamo di non aver bisogno né di bere né di sali minerali, invece sono fondamentali proprio anche per il funzionamento del nostro sistema immunitario. L'alimentazione deve essere ricca di alimenti di origine vegetale che hanno un forte potere antiossidante, quindi diciamo gli ortaggi, frutta e verdura, ma anche cereali integrali o legumi per esempio, è povera di zuccheri semplici, quindi che hanno invece un alto potere pro-infiammatorio, quindi mettono a dura prova il nostro sistema immunitario, oppure grassi di cattiva qualità. Non sto dicendo niente di nuovo, quindi quello che dico sempre, no? quindi spostare anche la qualità dei grassi su grassi di origine vegetale o i grassi del pesce a sfavore invece di tutti quei grassi di derivazione industriale. Cerchiamo sempre un equilibrio tra i grassi di natura animale e i grassi di natura vegetale, quindi i grassi saturi ci servono, però comunque dobbiamo, nella nostra alimentazione, dobbiamo introdurre più grassi di origine vegetale, più grassi polinsaturi come quelli del pesce per intenderci, perché attualmente la maggior parte della popolazione invece fa il contrario, quindi mangiando tanti prodotti conservati assumiamo tanti grassi idrogenati o comunque assumiamo anche tanti grassi saturi spesso di cattiva qualità, e anche questo molto molto importante. E il pasto bilanciato è fondamentale perché comunque mi permette di avere energia che mi serve anche per termoregolare. Okay. Quindi spesso quando usciamo fuori ad allenarci al freddo abbiamo meno energia, perché spendiamo parte della nostra energia per appunto attuare questi processi di termoregolazione. Uno di questi è appunto una vasocostrizione, sì. Spesso talmente estrema che appunto abbiamo anche quella rigidità muscolare, percepiamo quella rigidità muscolare di cui parlavamo
all'inizio.
Esattamente, quindi ci sentiamo rigidi perché in realtà siamo tutti contratti, perché stiamo vasocostringendo per cercare di mandare il nostro sangue nelle parti vitali del corpo, e quindi non ne abbiamo più sostanzialmente nei piedi o nelle gambe, che invece sono fondamentali proprio per correre. Okay. Quindi questo è importantissimo. Dopodiché, chiaramente, a seconda dei periodi più o meno stressanti, anche degli integratori possono tornare utili, perché no? Ricordiamo che soprattutto, diciamo, quando si parla di atleti non più giovanissimi, le difese antiossidanti endogene, quindi le nostre interne, invecchiano. Okay. Quindi abbiamo magari bisogno di un aiutino, che può essere una vitamina C o comunque un integratore che contenga magari delle sostanze che fungano da antiossidanti e così.
Ma ci sono tipo, io ho sentito che la cannella aiuta così a non avere freddo, è una cavolata, Franci.
Perché in Norvegia c'è un tipico dolce con la cannella, sarà per quello.
Non lo so, Ivana, quanta cannella dovresti mangiare? Allora, la cannella è famosa più che altro per l'azione ipoglicemizzante, quindi ci sono tantissimi integratori che contengono cannella. Vedi? Però comunque sia sì, assolutamente. Come tutte, diciamo, le spezie comunque contengono tantissime proprietà antiossidanti, antinfiammatorie. Sì, assolutamente, quindi ben venga il loro utilizzo nell'alimentazione quotidiana. Chiaramente non il miracolo non lo fai aggiungendo la cannella nello yogurt,
come un po' per tutte le cose che raccontiamo. Allora, come abbiamo ascoltato, insomma, il tempo meteorologico ha lasciato il segno, insomma, su questa puntata. Con questa risposta chiudiamo la puntata di oggi. Grazie alla nutrizionista Francesca Drio, insomma, per le tue risposte sempre molto precise e puntuali. A presto.
Grazie a voi, grazie per le bellissime domande, a prestissimo.
E grazie a coach Fabio Vedana, ti puoi riposare. Ciao Fabio, grazie.
Ciao a tutti, vado a curarmi così questo malanno di stagione passa e sono pronto per allenarmi. Che ormai bravo. Sono entrato nel loop dell'allenamento come tutti gli anziani.
Bravo.
Ciao a tutti.
A presto Fabio. Continuateci invece voi a scrivere le vostre mail, i vostri messaggi, personalbest@radio24.it, il numero WhatsApp 375-7269-212. Noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qui su Radio 24. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Anna Riva in regia, buona giornata e buone corse a tutti.
Buona giornata.